alle 7 della sera. Conversazioni per pensare.
Alle 7 della sera, speciale medicina. Buona serata da Pasquale Ferraro e dal dottor Enrico Giuliano Pini.
Buonasera Pasquale e a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi parliamo di caffè. Parliamo di caffè perché è molto attuale come argomento, perché se ne sente parlare sia nel bene che nel male. Ma un po' facciamo insomma la storia prima di iniziare l'argomento dal punto di vista più tecnico-medico. Intanto ci parli un po' della storia del caffè.
Beh, il caffè è un seme di un arbusto dalle foglie persistenti che è originario dagli altopiani dell'Etiopia. La leggenda narra che nell'850 un pastore si accorse che le sue capre mangiavano di una pianta strana che dava eccitazione, si muovevano con brio. Raccolse questi semi della pianta e li portò a un monaco. Anche il monaco si accorse di queste proprietà e la assunse per poter rimanere più a lungo sveglio, per poter più a lungo recitare le sue orazioni.
Insomma, quindi fino già dall'alba dei tempi, diciamo, della nascita del caffè, si sapeva un po' che aveva questo effetto, ecco, eccitante.
Ah, sicuramente, anzi sembra proprio questo il motivo per cui si è cominciata la coltivazione di questa pianta, che poi dopo per un lungo periodo è stata appannaggio degli arabi. Sempre la leggenda ci dà una data precisa: a 1575 l'inizio della coltivazione vera e propria, estensiva, di questa pianta. 1615, sempre la leggenda puntuale ci dà una data precisa, i veneziani lo importano in Europa. E poi ancora una larghissima diffusione, un grande successo di questa pianta, perché venne poi coltivata ad opera degli olandesi a Giava, Sumatra e Bali, e poi XVIII secolo i francesi alla Martinica e poi ancora gli spagnoli nelle Filippine e in Sud America. Insomma, rapidamente il caffè si è diffuso ovunque, è diventato il secondo oro nero dopo il petrolio. Gli scambi sono abbondantissimi a livello mondiale, quotato in borsa, e da dei produttori, i massimi produttori sono rappresentati dal Brasile, la Colombia, il Messico, l'Indonesia, il Vietnam, la Costa d'Avorio.
E quindi con il passare del tempo il caffè non ha avuto cambiamenti dal punto di vista delle componenti, il caffè inteso anche come bevanda?
In gran parte dipende, peraltro le variazioni che la bevanda apporta nelle composizioni dipendono dai sistemi di preparazione, dalle tecniche di torrefazione, dal tipo di macinatura, nonché dalla varietà dei chicchi, dall'uso di macchine espresso che hanno una capacità di estrazione delle sostanze variabili l'uno dall'altro. Quindi la composizione chimica varia in rapporto a queste appunto variabili. Il caffè, come dal punto di vista della classificazione, appartiene alla famiglia delle rubiacee, del genere Coffea, che trae il nome dalla provincia etiopica da cui ha origine Caffa. E le specie che sono più coltivate sono la specie arabica in assoluto la più coltivata, poi la specie robusta e poi la specie iberica.
Ecco, abbiamo detto delle componenti, ma si sa che a quest'ora insomma è difficile assumere caffè, anche perché poi non si dorme, no?
Beh sì, la prima cosa che balza alla mente è proprio questa, quella che lo ha reso noto e ha fatto sì che la coltivazione si sia estesa a livello mondiale.
Allora, noi intanto non ci addormentiamo perché ascoltiamo una canzone del dottor Enrico Giuliano Pini che abbiamo scelto tra le sue tante. Quale?
No, è Un sigaro tra le dita. Voglio ritornare sulla mia ultima.
Ecco, l'ascoltiamo, torniamo tra poco.
Sono senza camicia, fa un caldo micidiale. Sigaro tra le dita, è spento perché fa male. Ah, 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 ah,
era la canzone del dottor Enrico Giuliano Pini, Un sigaro tra le dita si intitola. Stiamo parlando di caffè e torniamo al nostro argomento con il raccontare come si prepara o come si preparava il caffè bevanda.
Beh, il caffè come bevanda è un infuso che è preparato con il rapido passaggio di acqua bollente attraverso un filtro su una miscela di semi torrefatti e finemente macinati. Ecco, ne risulta una bevanda di colore scuro, di sapore particolare, amarognolo. E diciamo, questa bevanda ricchissima di componenti. Le sostanze chimiche presenti sono circa 1000. Queste in gran parte sono volatili e queste sostanze volatili sono per lo più fenoli che hanno un potere antiossidante, con tutti i vantaggi che derivano da queste sostanze antiossidanti sulla la protezione dall'invecchiamento, la protezione dalle malattie dei vari stipiti cellulari e dei vari organi. Peraltro altre sostanze, oltre che i fenoli, costituiscono il caffè, sono più rappresentative. La caffeina in particolare, che è la sostanza più rappresentativa del caffè, si tratta di una metilxantina che è come la teofillina e come la teobromina, è dotata di un potere stimolante e si diffonde rapidamente dopo l'assunzione a tutti i tessuti ed organi. Bisogna dire che questa è la sostanza principe del caffè, ma nel caffè sono anche rappresentate le proteine, i grassi, gli zuccheri, seppur in minima quantità, tant'è che il potere calorico proprio del caffè è bassissimo. Una tazzina da 50 ml ci apporta appena 2 calorie. Le sostanze che poi ancora sono rilevanti, oltre alla caffeina, per la presenza più ragguardevole, sono l'acido clorogenico, che è un potente antiossidante, e poi ci sono i diterpeni, che sarebbero degli oli, il caffeolo, il caffestolo, che sono però perduti in gran parte nella preparazione del caffè che noi realizziamo, per esempio in Italia, nel caffè espresso, nella moca, sono poco rappresentati, e per fortuna, perché hanno capacità di indurre un innalzamento del colesterolo. Sono peraltro rappresentate anche delle vitamine, seppur in misura ridotta. Voglio citare ancora un'altra sostanza, oltre la caffeina, che è la trigonellina, che fa parte anch'essa delle sostanze azotate presenti nel caffè. Dal punto di vista metabolico, la caffeina è attrice principale per indurre degli effetti ad opera del caffè, e soprattutto incide sul metabolismo mobilizzando le riserve di glicogeno e di trigliceridi, facendo sì che abbiamo rapidamente a disposizione degli zuccheri semplici e degli acidi grassi che ci possono fornire energia pronta, rapidamente utilizzabile.
Allora, il fatto che il caffè apporti soltanto 2 calorie non è un invito a berne di più, anche perché poi entreremo più nel dettaglio sugli effetti benefici e dannosi nell'ultima parte, ma c'è anche il fatto che poi il caffè viene addolcito dallo zucchero.
È vero, perché noi quando parliamo del caffè parliamo di una bevanda più complessa. Spesso il caffè costituisce il veicolo, porta con sé lo zucchero, per cui le calorie aumentano. Quando porta con sé il latte aumentano ancora di più, il famoso cappuccino, il latte che apporta tanti nutrienti, e ancor più quando è il caffè liquoroso, diciamo le calorie crescono notevolmente. Quindi attenzione, non tentate di dimagrire con il caffè, al quale siano aggiunte queste sostanze.
Facciamo un'altra pausa, torniamo tra poco a parlare di caffè nell'ultima parte di Alle 7 della sera, speciale medicina.
Una cioccolata in più mi ricorda che ci sei. Quando torno tardi e dormi già e non fai domande, mi sorprendi e non lo sai. Quando ho voglia di fare l'amore solo con te.
Quali sono gli effetti benefici del caffè sulla salute e quali gli effetti dannosi? Lo chiediamo in quest'ultima parte di Alle 7 della sera speciale medicina al nostro dottore Enrico Giuliano Pini. Siamo ritornati, insomma, a parlare di questo argomento nell'ultima parte, dottore.
Bene, sì, il caffè fa bene, diciamolo francamente, purché non si superino le dosi raccomandate. Quali sono? Esiste per ognuno di noi una soglia individuale di tolleranza. Fino a quel livello noi possiamo godere di tanti benefici, oltre a quel livello dobbiamo pagare il conto dell'effetto dannoso del caffè. Allora ne cito alcuni di effetti benefici. Lo stimolo sul sistema nervoso centrale appare evidente, è quello che caratterizza la sostanza. Migliora in definitiva le nostre prestazioni di attenzione, memoria e concentrazione. Finché lo utilizziamo a dosi fino a 300 mg al giorno, diciamo che sono contenute in 3-4 tazzine di caffè, poi con delle variabili individuali, chi le sopporta di più, chi lo sopporta di meno, però in genere sono 3-4 tazzine che si possono accettare. Andando oltre questi livelli, chiaramente l'attenzione si trasforma in agitazione, in insonnia, o comunque in sonno interrotto, risveglio precoce, in crampi muscolari, in palpitazioni cardiache, vampate di calore, senso di freddo, sudorazione, tutto crescente in rapporto alla quantità maggiore di caffeina assunta. Quindi per averne il vantaggio in termini di prestazioni intellettuali migliori, occorre attenersi a quelle dosi e non superarle. Del resto, altri effetti produce il caffè: una blanda azione diuretica e poi un effetto di broncodilatazione che risulta anche utile ed apprezzabile sempre alle dosi raccomandate.
È un luogo comune il fatto che il caffè fa male allo stomaco?
Il caffè anche a questo livello produce degli effetti utili, vantaggiosi. A tutti noto come il caffè favorisca la digestione perché stimola la produzione di saliva e la produzione di acido cloridrico a livello dello stomaco, nonché della bile, per la digestione dei grassi, attiva il movimento intestinale, la peristalsi, come è chiamata. E però chiaramente anche qui, sempre superando la dose di 300 mg accettati e riconosciuti come dosi da non superare, si producono quegli effetti dannosi, induzione di iperacidità, gastriti, comparsa di ulcera, e ancor meno viene tollerata dai soggetti che già soffrono di questi disturbi gastrici. Quello sullo stomaco, sì, è ben noto l'effetto, ma anche quello sul cuore è un effetto positivo, largamente positivo, perché è un effetto cardiotonico, inotropo positivo, come diciamo noi, cioè fa sì che la contrazione del muscolo cardiaco sia migliore e che si realizzi una gittata sistolica maggiore e quindi l'effetto pompa sia al massimo livello, nonché la frequenza viene aumentata in misura contenuta, e tutto allo scopo di potenziare l'effetto proprio di contrazione cardiaca e di gittata sistolica. Anche qui però, eccedendo le dosi, cosa compare? Compare sì la tendenza all'aritmia, la tendenza all'ipertensione arteriosa, che non è che si manifesti immediatamente, occorre prendere molti più caffè del consentito e per un lungo periodo perché si affermi un'ipertensione indotta da caffè, e con essa magari i danni cardiaci. Ecco, quindi il danno cardiaco non è diretto, anzi direttamente si ha un beneficio. Eccedendo le dosi e prendendole a lungo si possono avere dei danni da ipertensione indotta da caffè. E quindi non è consigliabile che soggetti e persone ipertese ne assumano in larga misura. Va detto che per le nostre abitudini sono assolutamente corrette nell'assumere il caffè, perché sappiamo quindi che al mattino ce ne serviamo per avere una sferzata dal punto di vista delle prestazioni mentali. Al risveglio occorre essere pronti mentalmente, e il caffè ci dà questa spinta. E dopo il pasto il caffè quindi ci fa digerire, per quanto ho detto, e quindi è giusto e logico che non lo assumiamo dopo i pasti per realizzare una migliore digestione.
Allora, noi siamo contenti insomma di questa esposizione sul caffè. La prossima puntata parleremo di curiosità e poi faremo un botta e risposta sulle varie problematiche al nostro organismo che può apportare, o benefici che il caffè appunto dà all'organismo. Noi ci fermiamo, grazie dottore.
Saluto a tutti.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.